della libreria dei podcast della Corte Costituzionale.
Incontri. Silvia Candiani e Stefano Petitti.
In questi ultimi 12 mesi, milioni di persone in tutto il mondo hanno potuto continuare a lavorare, studiare e comunicare utilizzando una connessione internet e servizi digitali. Il mondo è cambiato profondamente e proprio il digitale ha avuto un ruolo cruciale per garantire continuità in moltissimi aspetti della nostra vita, a livello personale e professionale. Pensiamo solo, per esempio, allo smart working, che prima della pandemia coinvolgeva solo 500.000 di professionisti nel nostro paese e oggi consente a 8 milioni di lavoratori di continuare ad operare anche a distanza. Tuttavia, secondo l'UNESCO, solo la metà delle famiglie nel mondo ha una connessione internet a casa, percentuale che scende al 47% in quelli di via di sviluppo. In Italia 3 persone su 10 ancora non accedono a internet e ai benefici del mondo digitale, una percentuale ancora troppo alta se pensiamo che in un paese considerato molto simile al nostro, come la Spagna, la percentuale si dimezza. Ancor prima di questa emergenza sanitaria, la possibilità per cittadini, studenti e professionisti del mondo pubblico e privato di accedere a una vasta gamma di servizi digitali ha rappresentato un elemento di inclusione, di apprendimento, di produttività e di crescita senza precedenti. Anche nei settori della ricerca, l'accesso a internet e alla potenza computazionale possono accelerare il progresso scientifico, aiutando ad individuare soluzioni ai grandi problemi che affliggono l'umanità, dalla ricerca contro il cancro fino alle grandi sfide climatiche, fino, oggi, ad aiutare a velocizzare lo sviluppo di vaccini in grado di combattere la pandemia. La situazione di emergenza sanitaria ha fatto emergere con ancora più consapevolezza che l'impossibilità di accesso alla rete e ai servizi digitali, sia per ragioni geografiche, sociali o economiche, possa oggi aumentare ulteriormente le disuguaglianze e accrescere la disparità sociale. Per gli studenti la connessione ha significato continuare il percorso di apprendimento e il diritto all'istruzione e alla conoscenza. Per le aziende, connettività e nuove tecnologie hanno permesso di continuare ad operare, a sopravvivere, garantire posti di lavoro e generare valore per il territorio in cui operano. Mentre la pubblica amministrazione e il settore sanitario hanno potuto mantenere un dialogo aperto con i cittadini e i pazienti, garantendo una continuità di servizio e assistenziale. Più in generale, nel mondo connesso, oggi il diritto alla connessione implica anche l'accesso al mondo dell'informazione, quanto mai determinante in questi mesi per comprendere gli scenari complessi e restare informati sui passi necessari per la sicurezza di tutti. Già nel 2012 il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha approvato una risoluzione che riconosce l'accesso a internet e la libertà di espressione online come diritti umani fondamentali. Nel 2016 poi lo stesso organo ha ratificato la risoluzione sulla promozione, la protezione e l'esercizio dei diritti umani su Internet. Il diritto di accesso a Internet è una libertà fondamentale, il cui esercizio può essere strumento per l'esercizio di altri diritti e libertà costituzionali. Non solo la libertà di manifestazione del pensiero, di cui è l'articolo 21, ma anche il diritto al pieno sviluppo della persona umana e all'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, di cui è l'articolo 3 della Costituzione, o piuttosto la libertà d'impresa, di cui è l'articolo 41. Il digitale e l'accesso a Internet sono quindi motore di innovazione, crescita, sviluppo sostenibile, ma anche sinonimo di democrazia e inclusione sociale. È certamente una visione condivisa, ma che ci pone davanti a grandi sfide come sistema paese e comunità internazionale. Da un lato, infatti, non si tratta solo di promuovere la realizzazione di infrastrutture o la diffusione di dispositivi, ma anche di continuare a sostenere una vera e propria cultura del digitale, sviluppando le giuste competenze, affinché le opportunità che le nuove tecnologie offrono possano essere pienamente colte da tutti. Dall'altro, occorre operare in una logica di sistema che veda la collaborazione tra pubblico, privato e società civile come leva per generare innovazione e valore su queste nuove frontiere digitali. Infine, occorrono regole condivise, senso di responsabilità, un approccio etico alle nuove tecnologie da parte di tutti gli attori coinvolti, governi, organizzazioni, mondo delle aziende e cittadini. Il momento storico che stiamo vivendo impone quindi una riflessione più ampia sul rapporto tra digitale e diritto, sulla necessità di un aggiornamento della Costituzione che tenga conto dei nuovi scenari. È arrivato il momento di ripensare all'articolo 21 bis. Tutti hanno uguale diritto di accedere alla rete Internet, in condizioni di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale.
I temi e gli interrogativi posti dalla dottoressa Candiani toccano un aspetto tanto centrale quanto poco discusso, almeno fino a un recentissimo passato, vale a dire quello della configurabilità dell'accesso a Internet come diritto costituzionalmente garantito. L'irruzione della pandemia ha provocato uno sconvolgimento nella vita di ciascuno di noi, rendendo molte delle nostre azioni quotidiane, dal lavoro all'istruzione, dall'approvvigionamento di beni essenziali all'intrattenimento, dipendenti dalla disponibilità e dalla fruibilità di una connessione a Internet. E ancora di più nella fase che stiamo vivendo, in cui si comincia lentamente a intravedere una via d'uscita dall'emergenza sanitaria, ci rendiamo conto di quanto la possibilità di accedere alla rete e un'adeguata alfabetizzazione informatica siano determinanti per poter fruire di servizi e prestazioni essenziali, dai quotidiani rapporti con le amministrazioni pubbliche, fino, è il tema in discussione proprio in questi giorni, alla possibilità di sottoporsi alle vaccinazioni. È impossibile quindi non prendere atto di come, tanto più per effetto delle misure restrittive sperimentate nell'ultimo anno, l'accesso a Internet abbia rappresentato per tutti un'esigenza essenziale, perché da esso è dipeso e tuttora dipende il godimento effettivo di diritti come quello di lavorare, di studiare, di comunicare. Se si è potuta garantire la continuità delle prestazioni lavorative lì dove è stato possibile, se gli studenti hanno potuto continuare a mantenere un contatto con la propria comunità educativa, pur con tutti i limiti della didattica a distanza, se alcune fasce vulnerabili della popolazione, come i malati e gli anziani, hanno potuto avere il conforto di un contatto visivo a distanza con i propri familiari, tutto questo si deve alle infinite potenzialità che lo sviluppo della rete consente e che la rendono sempre di più una risorsa che deve essere fatta oggetto di un inquadramento e di una tutela costituzionale. I dati riferiti dalla dottoressa Candiani sul numero di famiglie che non hanno nel nostro paese accesso a internet e di quelle che non hanno un computer o un tablet in casa, in entrambi i casi un terzo delle famiglie italiane, secondo i dati Istat del 2020, denota quindi quanto la mancata diffusione delle tecnologie rischi di diventare, tanto più in questo periodo, un fattore di condizionamento dell'esercizio dei diritti fondamentali della persona. Peraltro, non dobbiamo dimenticare che la pandemia è intervenuta ad accelerare e a rendere ancora più bisognosa di attenzione, dal punto di vista giuridico e costituzionale, una tendenza che era già in atto nell'ultima decade, quella cioè che ha reso Internet uno strumento, o forse dovrei dire un luogo, che opera come presupposto del godimento di molte altre libertà e di altri diritti presenti nella Costituzione. Oltre alla sfera strettamente attinente alla libertà di comunicare, articolo 15, e di manifestare liberamente il proprio pensiero, articolo 21, gli ambiti investiti dallo sviluppo di Internet possono essere più diversi. Basti pensare al diritto alla salute e allo sviluppo della telemedicina, al contributo che può dare l'accesso alla rete allo sviluppo della ricerca scientifica, in termini di accesso ai dati o al materiale scientifico e bibliotecario, al diritto di accedere alla giustizia, articolo 24, senza trascurare il vasto processo di informatizzazione della pubblica amministrazione che diventa oggi una componente essenziale del buon andamento stabilito nell'articolo 97 della Costituzione, perché garantisce ai cittadini una fruizione più spedita e agevole di alcuni servizi amministrativi. Il punto essenziale sottolineato dalla dottoressa Candiani, però, è che malgrado Internet sia diventato nei fatti il presupposto per il godimento di molteplici diritti fondamentali, l'accesso alla rete non è garantito nello stesso modo a tutti, permanendo nel nostro paese, più che in altri, disparità non solo nella copertura infrastrutturale del servizio in vaste aree del paese, ma anche disparità sociali, quelle che associamo al digital divide, larghe fasce della popolazione, per assenza di disponibilità economiche e il più delle volte anche per ostacoli culturali, non si vedono garantita la possibilità di accedere alla rete, con la conseguenza di venire private in concreto della possibilità non solo di comunicare, ma anche di studiare, di lavorare, di consultare il proprio medico o di richiedere e ottenere servizi dalla pubblica amministrazione. È quindi inevitabile chiedersi se un diritto ad accedere a Internet sia configurabile nel nostro ordinamento, se possa in qualche modo essere ricavato dal quadro delle regole e dei principi costituzionali esistenti, o se, a tal fine, sia invece necessaria l'introduzione di una previsione ad hoc nel testo della Costituzione. Parto da quest'ultima opzione, perché essa è stata tentata in passato ed è stata ancora di recente oggetto di animate discussioni. Il merito di aver avviato prima di altri una discussione su questi temi e di aver proposto un primo progetto di modifica del testo della Costituzione è di Stefano Rodotà. Nel 2010 Rodotà propose infatti una modifica del testo della Costituzione con cui si sarebbe dovuto introdurre, dopo l'articolo 21 dedicato alla libertà di manifestazione del pensiero, un articolo 21 bis, il cui contenuto recitava: tutti hanno uguale diritto di accedere alla rete Internet in condizioni di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale. Questa proposta ha avuto l'indubbio merito di avviare il dibattito intorno all'opportunità e al modo migliore di dare un riconoscimento, in Costituzione, alla novità che Internet ha costituito per la vita delle persone, per i loro diritti e anche per la democrazia nel suo insieme. Rodotà era fermamente convinto che l'accesso a Internet rappresentasse una nuova dimensione di sviluppo dei diritti della persona, che se da un lato doveva porsi in rapporto con i principi fondamentali della Costituzione, in particolare con gli articoli 2 e 3, dall'altro richiedeva un ripensamento delle modalità e degli strumenti del suo riconoscimento. Per il lascito di quello studioso, l'accesso a Internet si inquadra nella teoria dei beni comuni, la disponibilità dei quali dovrebbe essere affrancata dalle ferree leggi del mercato, costituendo l'ineludibile precondizione di una cittadinanza attiva. Oggi, con la diffusione e la pervasività che la rete ha assunto, vi è ulteriore consapevolezza di quanto i problemi che scaturiscono dalla difficoltà di accedere a Internet non riguardino solo la sfera della libertà e di quella di comunicazione in particolare, perché, come dicevo, l'accesso a Internet opera come presupposto per il godimento di diritti e libertà della natura più varia, il che ha spinto a inquadrare il diritto all'accesso come un diritto riguardante soprattutto la sfera sociale. A partire dalla 17ª legislatura, infatti, sono state più d'una le proposte volte a inserire il diritto di accedere a Internet in un nuovo articolo, il 34 bis, in cui, pur nelle varie formulazioni, si recupera e si amplia l'originaria proposta di Rodotà, con una enfatizzazione ulteriore nei confronti del compito della Repubblica di promuovere le condizioni che, da un lato, rendano effettivo l'accesso alla rete e, dall'altro, garantiscano la neutralità della rete stessa. Ed è significativo che si sia scelta proprio la sede dell'articolo 34 bis, sia perché esso si collocherebbe in continuità rispetto all'articolo 34, che ha ad oggetto il diritto che riconosce l'accesso all'istruzione scolastica, sia perché si porrebbe idealmente a chiusura del titolo secondo della parte prima della Costituzione, dedicato ai rapporti etico-sociali. Al di là delle sorti che avranno queste proposte e le altre che potranno giungere in futuro, mi sembra necessario sottolineare come esse rivelino la continuità tra il loro contenuto e i loro obiettivi con quanto nella Costituzione è vivo e operante. Ciò vale in primo luogo in relazione al contenuto ricavabile già ora dai richiamati articoli 2 e 3 della Costituzione. Molti hanno giustamente sottolineato, ad esempio, come l'articolo 2, per il fatto di riconoscere diritti e doveri all'individuo e alle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità, prefiguri perciò solo un modello di relazione tra individuo, poteri pubblici e rete, partendo dal presupposto che oggetto della tutela non sia Internet come tale, ma la possibilità dei singoli di accedere allo spazio che questa crea, si individua in questo spazio virtuale, ma con un'incidenza decisamente reale nella vita delle persone, una possibile formazione sociale, che se da un lato vanta dei diritti nei confronti del potere pubblico, fin tanto che non compromette la libertà di determinazione del singolo, dall'altro la assoggetta anche a doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Ma il diritto di accedere a Internet è anche, sempre di più, un fattore che accompagna e condiziona il pieno sviluppo della persona umana, che ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, costituisce l'obiettivo che la Repubblica è chiamata ad attuare, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne impediscono la realizzazione. E aggiungo che è perfettamente nella logica di questi principi l'idea che quella partecipazione si apra oggi anche alle nuove tecnologie, se solo si pensa che i costituenti ebbero l'intuizione di individuare negli ostacoli che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini quelli che la Repubblica si impegna a rimuovere. Molti documenti internazionali riconoscono la centralità dell'accesso a Internet. La dottoressa Candiani menziona opportunamente la risoluzione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite del maggio del 2011. Vorrei richiamare anche l'articolo 3,1 del regolamento dell'Unione Europea numero 2120 del 2015, vincolante per il nostro Paese, dove si legge che gli utenti finali hanno il diritto di accedere a informazioni e contenuti e di diffonderli, nonché di utilizzare e fornire applicazioni e servizi e utilizzare apparecchiature terminali di loro scelta, indipendentemente dalla sede dell'utente finale o del fornitore o della localizzazione, dall'origine o dalla destinazione delle informazioni, dei contenuti, delle applicazioni o del servizio, tramite il servizio di accesso a Internet. Non diversamente, una raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 2014 ha invitato gli Stati membri a riconoscere ai loro cittadini il godimento dei diritti contenuti nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo anche nel contesto dell'utilizzo di Internet. In Italia, la legge 9 gennaio 2004, numero 4, ha affermato che la Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici. E ha stabilito che è tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di eguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione. Secondo un approccio simile, l'articolo 8 del Codice dell'amministrazione digitale, decreto legislativo numero 82 del 2005, attribuisce allo Stato il compito di promuovere iniziative volte a favorire la diffusione della cultura digitale tra i cittadini, con particolare riguardo ai minori e alle categorie a rischio di esclusione. L'attuazione di queste previsioni, tuttavia, come segnalato dagli studiosi, è stata demandata ad atti regolamentari, non sempre adottati, e comunque non è stata adeguatamente accompagnata dallo stanziamento di risorse in grado di incidere effettivamente nella vita delle persone che più ne hanno bisogno. In una prospettiva diversa e in un'ottica più sensibile al tema della effettività, potrebbero essere segnalate iniziative come quella del recente voucher per garantire alle famiglie meno abbienti un bonus per la sottoscrizione di contratti di utenza internet con connessione adeguata e per l'acquisto di strumenti informatici. È un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell'agosto del 2020. È importante segnalare anche la recente previsione contenuta nel decreto legge numero 18 del 2020, secondo la quale le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico sono imprese di pubblica utilità e assicurano interventi di potenziamento e manutenzione della rete. Ancor più di recente si è avuta l'istituzione di un Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale. E nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dovrebbe essere prevista la destinazione di ingenti risorse finanziarie al potenziamento della rete e alla sua accessibilità. Mi sembrano passi importanti nel senso sia del riconoscimento del ruolo essenziale dei servizi internet e della loro sempre maggiore rilevanza nella vita collettiva, sia della concreta attuazione in senso universale del diritto di accesso alla rete. Thank you. In attesa degli sviluppi normativi e attuativi di tale piano, può essere utile ricordare che, pur essendo state assai poche le occasioni in cui la Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sul tema dell'affermazione e dello sviluppo del diritto individuale di accedere a Internet, non sono mancate indicazioni di una qualche utilità. In particolare, nella sentenza numero 307 del 2004, la Corte ha valutato la legittimità di una disposizione statale che stabiliva un incentivo per l'acquisto di personal computer in funzione di requisiti di età e di reddito. Il giudizio, promosso nell'ambito di una controversia tra lo Stato e la Regione Emilia-Romagna, era tuttavia limitato a dirimere un conflitto di competenza legislativa e non implicava direttamente un sindacato sull'adeguatezza della misura rispetto al godimento dei diritti della persona. Ciò nonostante, la Corte ha avuto modo di rilevare come l'intervento statale non potesse essere ricondotto ad un determinato ambito di competenza, perché esso corrisponde a finalità di interesse generale, qual è lo sviluppo della cultura, nella specie attraverso l'uso dello strumento informatico, il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, secondo quanto prescrive l'articolo 9 della Costituzione. Simile esito, seppur significativo per il fatto di stabilire un collegamento tra l'utilizzo dei sistemi informatici e l'accesso alla rete con la funzione di promozione della cultura di cui è il citato articolo 9, potrebbe essere letto oggi in un senso ulteriormente ampliativo, nel senso, ad esempio, che il diritto di accedere alla rete, nella misura in cui corrisponde a una situazione giuridica soggettiva costituzionalmente protetta, può essere associato alle prestazioni concernenti diritti civili e sociali di cui lo Stato deve fissare i livelli essenziali e che devono essere garantiti, secondo quanto prevede l'articolo 117, secondo comma, lettera m della Costituzione, su tutto il territorio nazionale. Va anche detto che oggi, rispetto al 2004, vi è un'assai maggiore consapevolezza di quanto Internet non costituisca più solamente lo spazio della comunicazione interpersonale, ma rappresenti, come dicevo prima, un luogo, l'accesso al quale opera come presupposto per il godimento di diversi diritti fondamentali. Seppure quindi, fino ad oggi quantitativamente contenuto, il ruolo della giurisprudenza costituzionale, pur a costituzione invariata, potrebbe essere destinato a farsi più incisivo in futuro, qualora il divario digitale perpetui nel tessuto sociale fenomeni più o meno estesi di discriminazione ed emarginazione che sarebbero incompatibili con il progetto di eguaglianza e libertà disegnato dal secondo comma dell'articolo 3 della Carta.